Buonasera carissimi amici ascoltatori e grazie per essere ritornati all'ascolto del nostro programma. Quindi abbiamo appena passato il weekend, il sabato, la domenica e quindi come al solito non ci siamo sentiti ed ecco che possiamo riprendere quindi questa sera il nostro primo appuntamento settimanale. Ed obbligo quindi fare un piccolo, se così possiamo dire, riassuntino di quanto abbiamo visto la settimana scorsa. Abbiamo parlato in un modo particolare di Giacobbe che aveva preso su di sé la benedizione data da Isacco, l'aveva presa un po' in un modo, diciamo, con una truffa. Comunque lui parte e poi addirittura in un sogno incontra Dio, quindi ha a che fare in modo personale con Dio. Ma prima di iniziare questo capitolo nuovo, il 29 di Genesi, vorrei riportare questa sera qualcosa che dice l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Galati, capitolo 6, versetti 7 e 8. Non vi ingannate. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà, perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna. All'inizio di questo capitolo, il 29, vediamo che Giacobbe comincia a mietere ciò che ha seminato. Il passo in Galati esprime una condizione universale che tutti, prima o poi, si trovano ad affrontare. Ciò che seminiamo, mieteremo in ogni area della nostra vita. Anche se qualcuno pensasse di schivare, evitare questa legge durante la sua vita terrena, certamente dovrà confrontarsi con la giustizia di Dio che non fa preferenze, ma giudica in modo retto. Nella Bibbia troviamo diversi esempi di persone che hanno sperimentato questa realtà. Il faraone fece uccidere tutti i figli maschi degli ebrei e il suo stesso figlio venne ucciso dall'angelo della morte. Acab fece uccidere Naboth con false accuse e i cani leccarono il suo sangue. Dio gli mandò il profeta Elia per dirgli che la stessa cosa sarebbe accaduta anche a lui, ed è esattamente ciò che avvenne. Ci sono altri esempi, ma forse Giacobbe è la illustrazione più classica di questa legge inflessibile. Egli aveva sempre vissuto secondo la sua prontezza di spirito. Era piuttosto furbo e abbastanza intelligente. Si era allenato all'inganno ed era forse fiero e fiducioso di questa sua abilità. Avrebbe usato qualsiasi metodo per ottenere quello che voleva ed era fiero della sua astuzia, ma mieterà ciò che ha seminato. In questo capitolo Giacobbe lascia Betel e riprende il suo viaggio. Dopo un certo periodo arriva ad Aran. Ma leggiamo ora il testo. Dal capitolo 29 leggeremo i primi tre versetti. Poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel paese degli orientali. Egli vide nei campi un pozzo e tre greggi di pecore accovacciate lì vicino. A quel pozzo, infatti, si abbeveravano le greggi, ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Dopo che tutte le greggi si erano radunate là, i pastori rotolavano la pietra dalla bocca del pozzo, abbeveravano le pecore, poi rimettevano la pietra al suo posto, sulla bocca del pozzo. La descrizione iniziale, ci fa notare l'importanza dell'acqua in quella regione. Doveva essere protetta. Ecco perché solo in certe ore del giorno la pietra veniva rimossa dalla bocca del pozzo e tutti potevano prendere l'acqua di cui avevano bisogno. Poi la pietra veniva rimessa a posto per chiudere il pozzo. Giacobbe arrivò poco prima che venisse tolta la pietra e disse ai pastori: «Fratelli miei, di dove siete?» Quelli risposero: «Siamo di Caran». Egli disse loro: «Conoscete Labano, figlio di Naor?» Ed essi: «Lo conosciamo». Egli disse loro: «Sta bene?» Quelli risposero: «Sta bene». Ecco Rachele, sua figlia, che viene con le pecore. Egli disse: Ecco, è ancora pieno giorno e non è tempo di radunare il bestiame. Abbeverate le pecore e portatele al pascolo. Quelli risposero: Non possiamo, finché non siano radunate tutte le greggi. Allora si rotola la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveriamo le pecore. Mentre egli parlava ancora con loro, giunse Rachele con le pecore di suo padre, perché era lei che le portava al pascolo. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, e le pecore di Labano, fratello di sua madre, si avvicinò, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo e abbeverò il gregge di Labano, fratello di sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele, alzò la voce, pianse. Giacobbe fece sapere a Rachele che egli era parente del padre di lei e che era figlio di Rebecca, ed ella corse a dirlo a suo padre. Appena Labano ebbe udito le notizie di Giacobbe, figlio di sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò e lo condusse a casa sua. Giacobbe raccontò a Labano tutte queste cose, e Labano gli disse: «Tu sei proprio mie ossa e mia carne». Così abitò presso di lui per un mese. Giacobbe incomincia a chiedere informazioni riguardo a Labano. Questi pastori conoscevano Labano, lui no, ma lo avrebbe conosciuto molto presto. Nel frattempo gli viene indicata la figlia Rachele, che sta arrivando col gregge. Giacobbe è appena arrivato in quel paese e sembra già pronto a dare suggerimenti su come sarebbe più utile usare il loro tempo. Questo ci fa vedere un altro risvolto del suo carattere di sapientone autosufficiente e carattere che Dio dovrà sicuramente modificare. Vediamo infatti che di sua propria iniziativa, quando arriva a Rachele, lui scoperchia il pozzo per abbeverare il suo gregge. Penso che la sua reazione nei riguardi di Rachele fosse abbastanza sincera. Il viaggio doveva essere stato abbastanza faticoso e solitario, e l'arrivo nella casa di suo zio produsse in lui un momento di commozione. Dopo aver spiegato chi era, vediamo che è ben accetto da Labano, e quest'ultimo offre ospitalità a Giacobbe. Lui, Giacobbe, naturalmente accetta e per un mese si ferma in quella casa. Un giorno Labano disse a Giacobbe: «Perché sei mio parente devi forse servirmi per nulla? Dimmi quale deve essere il tuo salario». Or Labano aveva due figlie. La maggiore si chiamava Lea e la minore Rachele. Lea aveva gli occhi delicati, ma Rachele era avvenente e di bell'aspetto. Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: «Io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore». Labano rispose: «È meglio che io la dia a te piuttosto che a un altro uomo. Resta con me». Giacobbe servì 7 anni per Rachele e gli parvero pochi giorni a causa del suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: «Dammi mia moglie, perché il mio tempo è compiuto e io andrò da lei». Allora Labano radunò tutta la gente del luogo e fece un banchetto. Durante quel periodo di un mese, Giacobbe sembra essere affascinato da Rachele, la figlia minore di suo zio Labano, e quando questi gli propone di lavorare per lui e di stabilire un salario, Giacobbe accetta di lavorare per 7 anni per poter avere Rachele come moglie. Labano non sembra stupito della richiesta di Giacobbe di avere Rachele come ricompensa per il lavoro e acconsente. Nel versetto 20 possiamo notare la profondità del sentimento di Giacobbe per Rachele. 7 anni di attesa gli sembrano pochi giorni, tanto l'amava. Penso proprio che Labano l'abbia fatto lavorare duro. Lavorò in ogni condizione climatica per 7 anni, sempre col pensiero fisso su Rachele. Finalmente giunse il momento delle nozze e venne organizzato un banchetto, ma ecco cosa sta facendo lo zio Labano. La sera prese sua figlia Lea e la condusse da Giacobbe, il quale si unì a lei. Labano diede la sua serva Zilpa per serva a Lea, sua figlia. L'indomani mattina ecco che era Lea. Giacobbe disse a Labano: «Che mi hai fatto? Non è per Rachele che ti ho servito? Perché mi hai ingannato?» Labano rispose: «Non è usanza da noi dare la minore prima della maggiore. Finisci la settimana nuziale con questa e ti daremo anche l'altra per il servizio che presterai da me per altri 7 anni». Giacobbe fece così e finì la settimana di quello sposalizio. Poi Labano gli diede in moglie sua figlia Rachele. Labano diede la sua serva a Bila per serva a Rachele, sua figlia. Le cerimonie matrimoniali di quei giorni, i festeggiamenti erano lunghi e forse la sposa era velata e non la si vedeva in viso. Sta di fatto che tra la gioia e l'ebbrezza legata alla festa, il fatto che il viso fosse coperto e la scarsità di luce che c'era, Giacobbe non si rese conto fino al mattino seguente che le era stata data in moglie la figlia maggiore, Lea. Chissà se, subendo questo inganno, gli sia venuto in mente quando lui aveva ingannato suo padre fingendosi Esaù. Labano giustifica il suo comportamento scorretto, facendo presente che era usanza nel loro paese che la figlia maggiore dovesse sposarsi per prima. Labano aggiunse al primo inganno una seconda proposta che suona quasi come un'offerta generosa, se non fosse che l'unico a trarne vantaggio è Labano stesso. L'offerta è di lavorare altri 7 anni per avere Rachele. In questo modo Labano si è garantito 7 anni di servizio gratuito e a Giacobbe non resta altro che acconsentire se vuole avere Rachele per moglie. Vediamo che Giacobbe riceve, per così dire, una buona porzione della stessa medicina che lui aveva servito agli altri. Inoltre, la sua vita sarà complicata da una poligamia che lui stesso non avrebbe scelto. L'esperienza di preferenze che era evidente nella famiglia di suo padre sarà presente anche nella sua famiglia, anche se in un modo diverso, come vedremo negli ultimi versetti di questo capitolo. Leggeremo questi ultimi 5 versetti. Giacobbe si unì pure a Rachele e amò Rachele più di Lea e servì Labano per altri 7 anni. Il Signore, vedendo che Lea era odiata, la rese feconda, ma Rachele era sterile. Lea concepì, partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: «Il Signore ha visto la mia afflizione, ora mio marito mi amerà». Poi concepì di nuovo e partorì un figlio e disse: «Il Signore ha udito che io ero odiata e mi ha dato anche questo figlio», e lo chiamò Simeone. Concepì di nuovo e partorì un figlio e disse: «Questa volta mio marito sarà ben unito a me, perché gli ho partorito 3 figli». Per questo fu chiamato Levi. E concepì di nuovo, partorì un figlio e disse: «Questa volta celebrerò il Signore». Perciò lo chiamò Giuda. Poi cessò d'avere figli. Questi versetti sono di nuovo un triste commentario di incomprensioni, di infelicità nell'ambito familiare. È necessario forse dare una spiegazione a un linguaggio che può essere frainteso. Quando troviamo scritto che Lea era odiata, è un modo del linguaggio orientale per dire che non aveva la stessa posizione preferenziale di Rachele. Non implica un'avversione come potremmo intenderla noi nel nostro linguaggio. Questo non toglie che comunque Lea percepisse questa diversità di affezione. Lea è triste perché sa che suo marito ama Rachele più di lei. Il fatto di sapere Rachele sterile non la consola. Lea vorrebbe essere amata da suo marito e quando diventa madre di Ruben gioisce pensando che ora Giacobbe avrà un atteggiamento preferenziale verso di lei. La vita ci insegna però che l'amore e l'affezione non si possono ottenere in cambio di qualcos'altro. Ruben è il primogenito di Giacobbe, ma non è da questa discendenza che verrà il Cristo. Sarà dall'ultimo figlio di Lea, Giuda, da cui discenderà poi Davide e in seguito il Messia, Gesù Cristo. Lea ebbe in tutto 4 figli, Ruben, Simeone, come abbiamo visto al versetto 33, Levi, nel versetto 34, e Giuda. Ruben perse la sua posizione di primogenito a causa del suo peccato. Levi sarà il capostipite della tribù dei sacerdoti. Qua si conclude il capitolo 29. Possiamo però riflettere sul bisogno di sentirsi amati, bisogno espresso anche da Lea, qualcosa che non è legato alla cultura o una maggiore presa di coscienza di chi siamo, sia uomini che donne, ma è un desiderio sicuramente innato. Vediamo che Lea, pur facendo parte di una cultura in cui la poligamia era accettata e praticata, sente la mancanza di un amore incondizionato, un amore esclusivo da parte di suo marito, e ne soffre. Nella vita scopriamo comunque che nessun amore terreno, per grande e bello che sia, può totalmente soddisfare quel profondo bisogno di sicurezza, quel bisogno di accettazione che noi abbiamo. Dio conosce questa nostra necessità perché ha a che fare con Lui, con Dio stesso. In Ecclesiaste, il re Salomone esprime questa idea in modo stupendo quando dice: «Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha persino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta». Ecclesiaste 3:11. C'è una parte intima di noi che è legata a Dio, il nostro Creatore, e che solo Dio può riempire. Bene, con queste ultime riflessioni vorrei fermarmi qua a questo punto per quanto riguarda questa, chiamiamola, meditazione di questa sera. Quindi non mi resta altro che salutarvi, augurarvi un buon riposo, quindi a risentirci.